Ecco, prima di cominciare questa meditazione mi voglio scusare con quelli che ascolteranno per dire che la meditazione precedente non era Osea ma era Amos, frutto di un lapsus che ho portato avanti per mezz'ora. E affidiamo al Signore adesso questa nostra riflessione. Ti chiediamo, Gesù, di aiutarci a comprendere che in questa parola del profeta Amos ci sono già le cose che tu poi svilupperai nel Vangelo in maniera piena, totale. Già il Padre ha messo nel cuore di Amos tante cose belle, tante luci, che però spesso noi non vogliamo raccogliere. Ti chiediamo, Padre, ti chiediamo, Signore Gesù, ti chiediamo, Trinità tutta quanta, di operare nel nostro cuore, perché non ci lasciamo fuorviare dalla illusione di essere già arrivati e di essere a posto. Amen. Siamo al capitolo terzo e leggeremo in pratica i versetti dall'1 al 15, in pratica tutto il capitolo terzo. E ancora una volta sono degli avvertimenti, ricordiamo sempre che il Signore non castiga, il Signore avverte, è una specie di SOS, è una specie di allarme, no? È un po' come quando uno va in automobile, si accende qualche spia sul cruscotto e non è che perché siano bruciate delle lampadine o perché ci siano dei contatti, ti dice attenzione che c'è l'olio, attenzione che ci sono i freddi consumati, attenzione che c'è qualche altra cosa che non va, quindi... quando io poi con la mia macchina, che non sono ancora pratico e non sarò mai perché è troppo complicata, e allora ogni tanto ci succede qualcosa, non so cosa diavolo abbia, però così della Bibbia è proprio così, i profeti sono coloro che mandano le SOS, sono quelle lampadine che si accendono sul cruscotto della storia della salvezza per dire così non va bene, se vai avanti così guarda che schianti, che finisci male. E dunque ecco questa parola ancora una volta, notate bene, comincia con ascoltate questa parola che il Signore ha detto riguardo a voi israeliti e riguardo a tutta la stirpe che ho fatto uscire dall'Egitto. Quindi adesso non sta più parlando a quelli del nord appena, ma tutti, nord, sud, tutti quelli che sono usciti dall'Egitto. E notate bene che comincia con ascoltate, vi ricordate che questa è la preghiera che gli ebrei ripetono, questo del Deuteronomio famoso, Shema Israel, ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, Adonai Edad. Quindi per dire che non è solo ascoltare, ricordate che il verbo che viene usato, che noi traduciamo ascoltare, è il verbo semplice, è il verbo delle lingue semplici, dove ascoltare, anche nel latino popolare, per esempio, audire è ascoltare, ma audire è già qualcosa di sofisticato e vuol dire proprio udire con le orecchie, mentre invece la parola ausculta vuol dire obbedisci. Ricordate come comincia la regola di San Benedetto, ausculta figli miei carissime, che vuol dire obbedisci, quindi ascolta, ascoltate, vuol dire obbedite a questa parola, cioè fatela entrare dentro di voi, non fermatevi ad ascoltare così superficialmente questa parola, cioè ricordate che vedete che c'è il ricordo all'Egitto, quasi a dire io sono lo stesso Signore che vi ha portato fuori dall'Egitto, quindi la memoria storica per dire fidati di me. Se ti ho portato fuori dall'Egitto e ti ho fatto entrare nella terra promessa, io sono fedele, non sono uno che fa le cose a metà, ricordati che cosa ho fatto per te, ho fatto uscire dall'Egitto, soltanto voi ho eletto fra tutte le stirpi della terra, perciò, ecco qui il perciò, attenzione, non dire, oh che bello il Signore ha eletto solo noi siamo i primi, è vero, questo è un dono grande, ma c'è un perciò. Cioè, hai ricevuto di più, devi dare di più. Sarebbe una grande ingiustizia chiedere a uno che ha fatto l'università lo stesso rendimento scolastico di uno che ha fatto la prima elementare. Sono perché. Allora ecco cosa dice il profeta. Perciò io vi farò scontare tutte le vostre iniquità. Il linguaggio è un po' duro, a noi sembra quasi una specie di rivalsa, no? Una specie di punizione. Non è la punizione, cioè dal momento che io ti ho avvisato e tu non hai ascoltato, la conseguenza è che se io dico attenzione che ti scoppia l'incendio in casa se tu non spegni il gas a dovere e tu lo lasci acceso, poi ti scoppia l'incendio, non è che se io dico attenzione che ti scoppia l'incendio allora io ti voglio castigare, no? Quindi perciò se tu non stai attento scoppierà l'incendio e la casa brucerà. Quindi è un perciò che vuol dire per quello che tu non hai voluto fare, è per questo che ti succedono i guai. Anziché ascoltare i miei avvertimenti, la sirena che suona, tu invece sei andato avanti come prima ed ecco allora il risultato. E allora ecco ancora delle immagini. Adesso noi troviamo ben 7 domande retoriche per dire che non c'è effetto senza causa. Il numero 7 è per dire la totalità, cioè tutto ciò che succede non è senza causa. Se c'è un effetto c'è la causa. Se io sento un boom in cielo, potrebbe essere una jet che ha superato il muro del suono, potrebbe essere una bomba che è esplosa o che hanno fatto esplodere in qualche miniera nella montagna di fronte, potrebbe essere che chissà che è un inizio di temporale, capite? Cioè ogni causa, ogni effetto ha una causa. Allora comincia a dire, vedete c'è sempre questo forse, no? Camminano forse due uomini insieme senza essersi messi d'accordo? Non è che se si mettono insieme è perché, ma per combinazione ci troviamo, no? Siamo messi d'accordo per camminare insieme, no? Dai, ci troviamo al bivio di via Cordusio, vabbè se c'è un bivio non lo so, comunque non mi ricordo più. Ci troviamo lì, ebbene, allora ci troviamo lì perché siamo messi d'accordo. Quindi camminano. Ruggisce forse il leone nella foresta se non ha qualche preda? Avevo già anticipato ieri sera questa citazione, no? Il leoncello manda un grido dalla sua tana se non ha preso nulla? Che lui fa sapere, guardate che ho preso qualcosa. E anche noi possiamo dire, il gatto miagola senza un perché? E intanto il nostro gatto ha un modo particolare, i nostri gatti hanno un modo particolare di miagolare e che uno capisce, questo gatto mi sta mostrando qualcosa, infatti quando miagola in una certa maniera ci porta lì il topolino per dire tu non sai mangiare, ti regalo qualcosa di bello che è veramente pregiato e ce lo depone lì ai piedi, senti qualcuno che grida, ah, il topolino. Perché lui te lo mette lì e dice, ma guarda che è ancora vivo, per cui è proprio prezioso, no? Dopodiché quando vede che tu fai un salto, allora lui lo riprende e se lo mangia lui. Ma è per dire che c'è un perché, no? C'è anche il modo specifico di miagolare, ci sono i proverbi anche che nascono da questo, quando di notte si sente abbaiare la volpe si dice cambia il tempo. No? Oppure si sente il picchio che canta al mattino, dice, cambia il tempo, c'è il picchio che canta, sono modi, in montagna, sa, no? Come dire, c'è forse rosso di sera senza che il giorno dopo sia bello, ecco rosso di sera, quel tempo si spera, no? Allora, cade forse un uccello a terra se non gli è stata tesa un'insidia? Cade a terra vuol dire qualcuno gli ha tirato un sasso oppure lo ha catturato con una rete, con una fune. Scatta forse la tagliola dal suolo se non ha preso qualche cosa. Vedete che sono tutte queste domande retoriche per dire non succede niente per caso. Risuona forse la tromba nella città senza che il popolo non si metta in allarme. Risuona la tromba, c'è qualcosa, c'è il nemico e quindi c'è qualcosa di strano, stiamo attenti. Avviene forse nella città una sventura? che non sia causata dal Signore, cioè non è causata, potremmo dire, voluta dal Signore o permessa dal Signore. Cioè, guarda, noi diciamo, no? C'è forse foglia che cada che Dio non voglia, ecco, possiamo dire così, no? Per non pensare alla sciagura come inviata da Dio, cioè la sciagura è il risultato della nostra stupidità normalmente. Se io costruisco una casa con materiali che sono fuffa, che non tengono, è chiaro che se poi cade non posso dire il Signore mi ha punito, no? Se tu che hai costruito la casa con dei cementi che erano di scarsa tenuta, poi ti è caduto tutto in testa. In verità, ecco qui, vedete, dopo 7 domande retoriche, il Signore non fa cosa alcuna senza aver rivelato il suo consiglio ai suoi servitori profeti. Quindi vedete che è una cosa molto bella, cioè il Signore prima ti avvisa, guarda che lui non arriva coi fulmini improvvisi a ciel sereno, guarda che i risultati cattivi non vengono semplicemente combinazione, no, non avvengono per combinazione, avvengono perché tu hai scavato la fossa e poi ci sei caduto dentro, no? Pensiamo quando si è incendiato quel grattacielo a Milano, no? Per dire, era tutto ricoperto di plastica che non era ignifuga, e allora se non è a norma non puoi dire, cioè prima o poi scoppierà, no? C'è un principio di fisica che dice tutto ciò che può accadere di solito accade. Perché? Perché può accadere, è nelle possibilità e di solito accade. Però uno dice, ma si può solo accadere, si può, non è necessario, però prima o poi succederà. E quindi ruggisce il leone, riprende ancora, e chi mai non trema se ruggisce il leone? Guarda che il Signore è come un leone che ruggisce, quindi non stare lì a dire, ma veramente adesso ha ruggito poco. Il Signore ti ha detto, sta attento, guardati bene a quello che stai facendo. Quindi il profeta è la voce appunto del si salvi chi può, no? Colui che dice, ragazzi, guardate, state attenti perché sta arrivando l'alluvione. Prendete, gonfiate i salvagenti, preparate le barche. Il Signore Dio ha parlato, e chi non può profetare? Quindi il profeta Amos sta dicendo, io sto parlando non perché a me viene voglia di parlare, perché io sono un chiacchierone e che quindi devo pur dire le mie 2000 parole all'ora, no. Io parlo perché è il Signore che mi ha detto di parlare. Io obbedisco al Signore. Parlo perché voglio illuminare il senso di quello che voi state facendo e indicarvi dove vanno a finire le cose se continuate di questo passo. Quindi ecco proprio questa attenzione a cogliere che il Signore ti ha avvisato, no? Viene in mente un po' la storiella che penso conosciate, no? Quel tale che era andato a rubare la frutta con la carriola, ve la ricordate la storiella? E allora andava a rubare la frutta con la carriola e la carriola era malandata e la ruota faceva, e qui bisogna raccontarla in dialetto, no? La ruota faceva tacataran, 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 cioè ti prenderanno, ti prenderanno, ti prenderanno. E allora mentre va, il contadino non ascolta la ruota che lo avvisa. E allora arriva là, prende un po' di pere, e mentre sta prendendo un po' di pere arriva il contadino col forcone e lui scappa e la carriola fa te l'ho detto. Ecco, quindi è come il profeta che ti dice catacataran, tacataran, t'attento, e dopo ti dice te l'ho detto, no? Perché il Signore ti avvisa, non puoi dire ma Dio mi ha punito. Ricordati che chi fa il male gli cade addosso. Che chi gioca con l'accendino prima o poi si brucia la casa. Quindi giocare col fuoco è sempre pericoloso, perché troverai qualche cosa che tu non sai che si appiccica bene, e il fuoco gli si appiccica bene e quindi ti brucia tutto. Allora adesso che cosa vuol far sapere il profeta? Il profeta vuol far sapere che tutta questa potenza, siamo, vi dicevo, lo dicevo che stamattina nell'omilia, siamo nel nord della Palestina, siamo ai tempi di Geroboamo II, il tempo più florido, più ricco, dove i ricchi erano ricchissimi, i poveri poverissimi, come sempre, no? Perché c'è sempre questa distanza, dove c'è tantissima ricchezza, di solito c'è un abisso di povertà. Pensate a quello che succede nelle grandi civiltà, dove sempre i poveri sono i più poveri e i ricchi sono sempre i più ricchi. E allora dice: fate udire nei palazzi di Ashdod e nei palazzi del paese d'Egitto. Ashdod era una città dei Filistei, cioè in tutte le città famose, sia quelle dei Filistei sia in Egitto, fate udire questa cosa. Adunatevi sui monti di Samaria, venite qui. Samaria è la capitale del nord, quindi venite qui dove sta succedendo tutto questo, venite a vedere cosa sta succedendo sotto questo regno di Geroboamo, dove tutti credono di essere dei padri eterni. Osservate quanti disordini sono in essa, quali violenze sono nel suo seno. Cioè chiama i pagani, no? Il profeta che dice: venite qui, voi che siete pagani, venite, stupitevi, voi siete pagani, non conoscete Dio, ma questi conoscono Dio. Stupitevi di quelli che amano Dio e poi fanno peggio degli altri. Guardate, no? In fondo anche noi ci ritroviamo queste cose. Oh, questi vanno a messa e sono peggio degli altri, tante volte, no? E dunque, guardate quali violenze sono nel suo seno. Non sanno agire con rettitudine, dice il Signore. Cioè, non tengono una via dritta, la rettitudine, ti dice la linea retta, no? Quindi invece una persona che va a destra e a sinistra, che va a zigzag, è una persona che non agisce con rettitudine, dice il Signore. Violenza e rapina accumulano nei loro palazzi, quindi sono ricchi perché hanno sfruttato il povero, perché il povero aveva bisogno, l'hanno fatto lavorare come un matto, come un pazzo e come uno schiavo, e poi gli hanno dato 4 soldi perché tanto a te bastano, a me no, perché io devo essere nel lusso, perché io devo avere cose prelibate, ma a te potrà bastare, no? In effetti noi facciamo sempre così, no? Ai poveri, ma sì, questo gli basta, però ai ricchi non basta mai. Quindi violenza e rapina accumulano nei loro palazzi, perciò, così dice il Signore Dio, il nemico circonderà il paese, sarà abbattuta la tua potenza, i tuoi palazzi saranno saccheggiati, così dice il Signore. Notate bene, è interessante per dire, guarda, quel male che tu adesso ti fai, ti cadrà addosso, tu hai introdotto la violenza e l'ingiustizia, troverai altri più violenti di te e più ingiusti di te, saranno gli assiri, che distruggeranno tutto, e non solo. Vi porteranno via, ma nessuno di voi ritornerà più qui. Ricordate che gli assiri non è stata una deportazione, è stato un genocidio, li hanno dispersi dappertutto in modo tale che nessuno poi ha potuto tornare. Di fatto quasi tutte le tribù del nord si sono disperse, non c'è stato più nessuno. Come il pastore strappa dalla bocca del leone 2 zampe e il lobo d'un orecchio, cioè quando il pastore, il leone mangia la pecora, non riesce a strappargli qualche cosa, ma in realtà cos'è? È il lembo di un orecchio, no? 2 zampe, così scamperanno gli israeliti che abitano a Samaria, cioè sarà un resto di, è la prima volta che si parla del resto di Israele, cioè il Signore comincerà con un piccolo resto, gli ultimi che rimarranno solo le briciole, guardate voi che se vi credete chissà chi, rimarranno solo le briciole, non rimarrà più niente, quindi state attenti, quindi quelli che abitano in Samaria, si fermano lì, su un cantuccio di divano, su una coperta da letto, cioè queste volte coperte da letto, notate bene che la parola coperta da letto in realtà sono i divani sontuosi fatti con coperte preziose, no? Su queste coperte preziose rimarrà soltanto un'orecchia della pecora e le zampe, cioè tutte le cose che ha accumulato rimarranno per quei poveracci che, siccome non hanno niente, neanche i nemici li vorranno, li lasciano lì, tanto sono dei morti di fame, moriranno lì, finiranno lì. Quindi proprio quelli che tu adesso hai disprezzato, quei poverini che stanno pagando, in realtà sarà il resto che Dio da cui Dio ricomincerà a rimettere in pista il suo popolo, comincerà da lì. E ancora, ascoltate, attestatelo alla casa di Giacobbe, dice il Signore Dio, Dio degli eserciti. Quindi, prima ha detto, ditelo ad Ashdod, no? Ditelo ai palazzi d'Egitto, cioè fatelo sapere ai pagani questa cosa qui. Guardate che vergogna, quasi a dire, no? In fondo, proprio i pagani che sono stati umiliati da Dio, vengono chiamati dal profeta a dire, venite a vedere, con tutte le cose che Dio ha fatto per il suo popolo, guarda i risultati, che bello. Vedete che soddisfazione, no? A Milano c'è un modo di dire, quando uno, dopo aver fatto tanto, dice, ah, tanta soddisfazione, compagno di ciucciare una ciabatta. Cioè, come ciucciare una ciabatta, che soddisfazione hai? Cioè, non hai nessuna soddisfazione, no? Quindi, guarda, io che cosa ho fatto per questo popolo? Zero, è venuto fuori zero. Che soddisfazione ci può essere? Con tutto quello che io gli ho dato. Quindi è un po' un modo per far vergognare Israele, è un po' quasi a dire, Israele, svegliati, guarda che sarai tu stesso umiliato, gli altri ti guarderanno con schifo, dicendo, oh, per fortuna che questo era il popolo di Dio, guarda come è finito male. Ma Dio ricomincerà proprio con le briciole. E allora dice, ascoltatelo, attestatelo alla casa di Giacobbe, dice il Signore Dio, Dio degli eserciti. Quando farò giustizia dei misfatti di Israele, io infierirò contro gli altari di Betel. Stamattina abbiamo visto, no? L'altare di Betel, l'altare dove è stato messo il vitello d'oro, e poi di Dan, anche lì, cioè questi due templi, e poi sono stati costruiti molti altri, perfino sul Carmelo, cioè tutti i monti, alla fine onde evitare, voi sapete che quando si comincia a spargere l'idolatria, poi nasce dappertutto, comincia a mettere un santino di qui, un santino di là, un santino di lì, poi vedere cosa succede, no? Ogni tanto nei santuari gente che va a lustrare le ginocchia delle statue, gente che va a dire quest'acqua è misteriosa, miracolosa, mi ricordo che un giorno vedo pellegrino a Međugorje sul piazzale della chiesa che prendeva una borraccia d'acqua, dico a sete, no, quest'acqua è benedetta, ma guardi che non siamo a Lourdes, qui siamo a Međugorje, quest'acqua qui è stata messa fin dai primi tempi, è portata qui dai frati, perché la gente potesse dissetarsi, visto che qui fa caldo molto, e quindi se vuol prendere una borraccia di quest'acqua basta che vada in hotel, è la stessa che viene giù da, oh ma cosa mi dice? Lei mi fa perdere la fede, cioè non la fede, ma capite, il talismano, no? Quindi quando noi ci attacchiamo ai talismani, quindi infierirò contro gli altari di Betel, saranno spezzati i corni dell'altare. Ecco, ricordate che, non so se avete in mente come erano fatti gli altari. Gli altari avevano una forma come un grosso calice, no? Di marmo, dove si mettevano su le cose, questo calice, immaginato un rettangolo, che però era poi veniva giù con un basamento, e ai quattro angoli c'erano quattro corni che simboleggiavano la potenza di Dio, venivano chiamati i corni dell'altare, il corno del bue, il corno soprattutto del toro, per dire la potenza di Dio, Dio è potente, quindi anche nell'altare di Gerusalemme c'erano. Allora, quando uno che era condannato riusciva a entrare nel tempio e si attaccava ai corni dell'altare, si diceva nessuno può fargli niente perché si è messo sotto la protezione di Dio, cosa che Salomone non ha messo in pratica, perché quando c'è uno dei suoi nemici che lui voleva far fuori, si è attaccato alle corna dell'altare e lui l'ha fatto staccare, l'ha fatto uccidere di dovera, quindi per dire, però dice saranno spezzati, cioè proprio questi segni della potenza di Dio saranno spezzati, cadranno a terra. Cioè, Dio non sarà più dalla vostra parte. Demolirò la casa d'inverno insieme con la casa d'estate. Vedete che aveva già la seconda e la terza casa, no? Quindi, questi ricchi che si sono fatti la casa d'inverno, così là almeno si sta bene quando fa freddo. E quando è a casa d'estate, perché là si sta bene quando fa caldo. quindi avevano fatto queste, quindi hanno la casa di Merno, la casa d'estate, quella in Costa Azzurra, quella sotto il Monte Bianco, quella vicino al Cerrino, capite? Allora io demolirò, cioè tutte le vostre sicurezze le farò fuori, demolirò tutto questo, andranno in rovina le case d'avorio e scompariranno i grandi palazzi, oracolo del Signore. Terribile, vedete, quando tu dici io ho creduto di essere potente come Dio, guarda che alla fine ti crolla tutto addosso. Quando tu dimentichi che tutto ti è stato dato come dono e come grazia e che serve per essere condiviso, per far felici tutti, alla fine tu ti senti padrone, non più figlio, a questo punto ti crolla tutto addosso. Ed è quello che è sempre successo. Pensate, la rovina dell'impero romano. Cioè tutti i grandi, diceva Bernard Peyrus, che è il postulatore della causa di Martha Robben, che io ho conosciuto e che eravamo anche amici, mi ricordo che lui quando parlava, lui era storico, è storico, diceva la storia è il cimitero dei grandi. Ecco cos'è la storia. Vediamo tutti quelli che si credevano Dio, che sono finiti male, ecco la storia, il cimitero dei grandi. Bene, vogliamo chiedere al Signore di rientrare nella nostra piccolezza e di diventare capaci di cose piccole ma preziose. Chiediamo, invochiamo la Madonna con la preghiera che vi ho dato, che è la preghiera di San Louis, di padre Léonce de Grandmaison. Una preghiera che io ho imparato a memoria quando ero bambino e che spesso ripeto. Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente. Ottienimi un cuore semplice, che non si ripieghi ad assaporare le proprie tristezze. Un cuore magnanimo nel donarsi, facile alla compassione. Un cuore fedele e generoso, che non dimentichi alcun bene e non servi rancore di alcun male. Formami un cuore dolce e umile, che ami senza esigere di essere riamato, contento di scomparire in altri cuori, sacrificandosi davanti al tuo divin figlio. Un cuore grande e indomabile, così che nessuna ingratitudine lo possa chiudere e nessuna indifferenza lo possa stancare. Un cuore tormentato dalla gloria di Cristo, ferito dal suo amore, con una piaga che non si rimargini se non in cielo. Amen.